Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati e ben ritrovate. Oggi è 4 giugno del 2024, questa è Yesterday's Papers, rubrica che vi tiene compagnia, come ormai sapete, da lunedì al venerdì di ogni settimana. Abbiamo iniziato l'ultimo mese di trasmissione, poi concomitanza dell'estate tenderemo a ridurre la frequenza dei nostri interventi di controinformazione. Oggi parleremo di tanti temi che si vanno intersecando, cercando appunto di fornire una linea comune di interpretazione per tante questioni che apparentemente sembrano essere separate. Partiamo da un discorso che abbiamo più volte affrontato anche in radio, che è quello della crisi. Se ne parla sempre troppo poco, a nostro modo di vedere, in particolare ciò che viene riportato anche dalla stampa mainstream, nel dettaglio dal Le Monde, in cui appunto un corrispondente da New York, Arnaud Le Parmentier, perdonatemi la pessima pronuncia, comunque riporta il fatto che negli Stati Uniti comincia a vedersi all'orizzonte una nuova crisi finanziaria. Probabilmente l'autore di questo articolo non condivide o non è a conoscenza della chiave interpretativa che noi diamo della questione, per cui la crisi finanziaria è rappresentativa di una crisi reale che si svolge sul mercato finanziario, ma che appunto, come dicevo un secondo fa, affonda la propria essenza nella incapacità di accumulazione. Ed è qualcosa che noi andiamo dicendo ormai da anni, collegando ogni scoppio di bolle speculative a una difficoltà di superare la crisi da sovrapproduzione, che è fondamentale un po' per comprendere anche la contemporaneità. Nell'articolo si fa riferimento alle prime avvisaglie di una difficoltà che si va delineando già nel marzo del 2023. Probabilmente ricorderete il fallimento a catena di diversi istituti bancari negli Stati Uniti, ma anche in Europa, all'interno soprattutto della Svizzera, una fragilità che in realtà è già emersa immediatamente dopo il 2008 e abbastanza nutrita dalla letteratura che riporta anche dichiarazioni ufficiali dello stesso Obama, ricordo a memoria, in cui sosteneva che i prodotti cosiddetti tossici legati ai derivati fossero aumentati molto dopo appunto l'inizio di questa crisi, che non ha avuto poi di fatto mai fine, intendo dal 2008 in poi, a sostegno della tesi che appunto lì dove ci sono difficoltà nell'accumulazione, quindi nel generare profitto a partire da un investimento tra virgolette produttivo, ossia che generi valore e dunque merce, ci si butta in borsa e dopo un po' tutto determina appunto un incremento delle bolle speculative. Nel 2019, poco prima dell'emersione della crisi pandemica, erano in tantissimi, incluso Bloomberg stesso, a reputare il 2020 come un potenziale annus horribilis per l'intero sistema di capitale mondiale. Dunque la fragilità viene nuovamente messa a nudo anche dalla cosiddetta stampa mainstream, come l'abbiamo definita prima, ed è importante dal nostro punto di vista coniugare appunto questo elemento della crisi con una fragilità sistemica che è rappresentativa e la radice dell'imperialismo. Ecco, tante volte l'imperialismo viene un po' assimilato a concetti di neocolonialismo, che sono cose molto diverse. L'imperialismo è una fase del sistema di capitale che è necessaria proprio al sistema di capitale per riuscire a risolvere la crisi. Quindi quando si parla di imperialismo che proviene, diciamo, che coinvolge, ecco, le nazioni asiatiche, ecco, non bisogna pensare che con questo si interpreti la Cina come necessariamente un paese che va a divorare le risorse altrui, bensì che fa parte appunto di una fase in cui la conflittualità che vediamo è rappresentativa e fondante dell'epoca attuale. E non è un caso che appunto queste difficoltà di accumulazione poi coincidano con un utilizzo anche ideologico, se volete, delle stesse, poiché, ecco, si dice che la Cina comincia ad entrare in crisi. Il Fondo Monetario Internazionale non più di qualche giorno fa ha dovuto ammettere che in realtà questa crisi di cui parlano è rappresentata da un più 5% del prodotto interno lordo. Ribadiamolo ancora una volta, qui non parliamo del paese più povero del mondo né di un paese a medio reddito, bensì a uno dei paesi che ha la fetta di PIL, probabilmente quella più grande di tutto il mondo, come alcuni calcoli dimostrerebbero. E quindi diciamo che la crisi, insomma, non la vediamo, abbiamo delle difficoltà. Un po' il gioco dei due pesi e delle due misure: in Italia si festeggia quando si raggiunge lo più 0,7%, perché si dice che l'Italia cresce il doppio rispetto a Germania e Francia. Ecco, invece in terra cinese, lì dove il PIL è estremamente più grande di quello italiano, abbiamo che il 5% è un indicatore di crisi. Ecco, abbiamo delle difficoltà a mettere insieme questi due numeri, ma ovviamente scherziamo. Quello che più conta invece è il discorso valutario, che abbiamo affrontato tante volte e che ribadiamo ancora una volta per noi essere molto di rilievo e caratterizzante l'attuale fase di conflitto interimperialistico. La dedollarizzazione è un concetto che ormai viene diciamo accettato a livello mondiale, persino Bloomberg ne parla, quindi parliamo proprio del, diciamo, dell'establishment finanziario, ecco, il capitale più capitale che possiamo immaginare. E ha dovuto ammettere anche Bloomberg, attraverso dei calcoli, che se da una parte, ossia dal punto di vista della percentuale delle transazioni internazionali, il dollaro statunitense ancora rappresenti assolutamente, diciamo, l'elemento più importante dal punto di vista quantitativo, in altri termini abbiamo una un significativo consolidamento dello stesso nelle transazioni internazionali. A questo corrisponde invece, soprattutto dal 2013 al 2022, un incremento, parliamo a livello globale, dell'importanza del renminbi, che sembra in qualche maniera cominciare a sostituirsi al dollaro statunitense. E questo lo si vede molto bene se si analizza quello che è avvenuto dal 2010 al 2023 in ambito cinese, quindi esclusivamente per quel che riguarda la Repubblica Popolare Cinese, per cui se all'inizio del periodo che ho appena individuato, quindi 15 anni fa, gli scambi internazionali, appunto, della cinese in entrata e in uscita venivano gestiti attraverso il dollaro per l'83%, ecco, già nel primo trimestre del 2024, quindi quello che abbiamo appena chiuso, è avvenuto un superamento, un capovolgimento, per cui il renminbi ha recuperato tantissimo e ora le transazioni internazionali vengono gestite in ambito di Repubblica Popolare Cinese per il 53% attraverso la valuta locale, renminbi o yuan sono la stessa cosa, e solo il 42% dal dollaro. Quindi il renminbi è passato dallo 0,3 al 53%, il dollaro dall'83% al 43%. Ecco, questo non significa assolutamente che la dedollarizzazione è un fenomeno che ormai ha attraversato tutti i continenti, ma anche Goldman Sachs comincia a vedere che, appunto, c'è un cambio di passo quantitativo che implica, appunto, un mutamento probabilmente di alcuni equilibri. E continuiamo noi, appunto, a sostenere che questo cambiamento sia un po' alla base della difficoltà, ribadiamo ancora una volta anche qui, riprendendo le parole scritte anche da Emiliano Brancaccio, del fatto che il più grande debitore del mondo si trovi a essere ormai seriamente minacciato anche dal punto di vista valutario dai più grandi creditori del mondo. Sono coloro, appunto, Cina in testa, che negli anni hanno accumulato risorse che in qualche maniera ora stanno cercando di utilizzare per quello che fino ad ora sostanzialmente era vietato, ossia i processi di acquisizione di imprese produttive anche di nazionalità o comunque riconducibili all'area del dollaro. Quindi diciamo che queste enormi fragilità e tensioni portano avanti una situazione molto complessa. Dal punto di vista dell'Europa, che cerca in questo momento, attraverso la voce di Draghi, di ritagliarsi uno spazio che probabilmente mai riuscirà più a riconquistare, c'è da dire che la BCE comincia nuovamente a pensare un'inversione di rotta per quel che riguarda i tassi. Anche qui c'è poco da esultare, probabilmente i tassi i mutui a tasso variabile vedranno un po' ridurre quell'emorragia enorme che tutti e tutte abbiamo subito sotto forma, appunto, di pagamenti di tassi superiori, aumento dell'inflazione. Quindi da questo punto di vista un minimo di sollievo potrà esserci, ma chi veramente è stato premiato, come è riportato anche da un articolo molto divulgativo, talvolta non esattamente preciso, del Fatto Quotidiano, ossia il settore bancario e soprattutto chi poteva prestare i soldi, insomma, ha avuto la possibilità di mettere da conto una quantità di profitti elevatissima. Appunto, ribadiamo ancora una volta la necessità di non doverli definire extra profitti, poiché non esiste un profitto normale in termini, ecco, come vorrebbero almeno descriverlo in ambito economico mainstream, bensì, diciamo, un accumulo enorme di profitti attraverso, appunto, il pagamento e la ricezione soprattutto di interessi straordinariamente elevati. Dunque la conflittualità procede, sembra andare in una direzione molto difficile da interrompere, e chiaramente dal nostro punto di vista le guerre rappresentano l'epifenomeno più ovvio ed evidente di tali fragilità e squilibri. Ringrazio tutti e tutte per il cortese ascolto e do appuntamento nelle prossime giornate.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.